Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un collega vaticanista piuttosto noto. Per anni al Corriere della Sera, un cronista e un commentatore brillante ed attento, ho il piacere di presentarvi Luigi Accattoli. Salve Luigi.
Buongiorno.
Una curiosità subito sulle tue origini. Tu non sei romano, vero?
No. Vengo dalle Marche, sono venuto a Roma per l'università e poi ci sono restato.
E poi sei rimasto.
Tanto tempo fa, purtroppo, va bene, insomma, no, anche per fortuna. E, sì, ho fatto il giornalista fin dall'inizio come vocazione nativa e per tanti anni, diciamo, nelle retrovie, poi infine nei giornali nazionali. Fino ad oggi.
Da marchigiano e da giornalista, forse puoi darci subito un commento su questo detto impietoso che circola a Roma, che poi vabbè ognuno adatta, no? Il campanilismo italiano è famoso, meglio un morto in casa, si dice, che un marchigiano fuori la porta.
Sì, si dice.
Da dove deriva questa,
si dice così,
questa resistenza, insomma, a ospitare i marchigiani? Poi non è così, perché ce ne sono tanti a Roma. Com'è?
Il marchigiano era esattore delle imposte,
ecco.
Non delle poste. E quando stava fuori dalla porta vuol dire che
bussava e chiedeva denaro,
assediava e non potevi uscire finché non lo pagavi, tranne che tu avessi un morto in casa, perché se c'era il lutto allora l'esattore non poteva, non aveva diritto. Però i marchigiani sono brava gente, sono tanti a Roma, siamo 600.000, dicono quelli di origine marchigiana.
Le Marche pontificie, e infatti Luigi Accattoli, dice, è vaticanista, per tanti anni ha raccontato le cose del Vaticano e un vaticanista davvero di cose volendone ha sempre tante, tantissime da raccontare, e la pubblica opinione ha sempre un po' l'impressione, leggendo di Vaticano, che si debbano svelare chissà quali reconditi segreti. La storia di Luigi Accattoli, per esempio, per tanti anni al seguito di Giovanni Paolo II nei grandi viaggi, sembra testimoniarci, complice anche la semplicità dei suoi modi, il suo aspetto, una barbetta, un pizzetto, sale e pepe, così ricorda vagamente un monaco, ecco, tutto il contrario. Puoi confermare questo approccio semplice che caratterizza un vaticanista serio, insomma?
Sì, non mi sono mai montato la testa, ecco, questo a fine carriera lo posso affermare. È un ambiente, quello dei vaticanisti, non dico del Vaticano, dove è facile montarsi la testa perché l'argomento è attrattivo e viene usato in maniera clamorosa, ingigantito nei momenti, come per esempio nell'attuale momento, e bisogna mantenere i nervi saldi, la freddezza, sì, mente fredda, e anche bisogna approfondire il linguaggio, bisogna cercare di capire il linguaggio ecclesiastico e di comunicarlo a un pubblico profano che ne è lontano. Mi sono impegnato su questa frontiera, sono abbastanza soddisfatto di come sono andate le cose.
È stato un caso l'avvicinarsi alle cose del Vaticano o una scelta precisa?
È stato naturale o quasi obbligato, perché io ero nella presidenza nazionale della FUCI ed ero uno studente fuori sede, quindi dovevo iniziare a lavorare in qualche maniera, ero un pratico delle cose cattoliche, mi piaceva scrivere, però io sapevo solo questo, insomma l'unico ambiente era quello ecclesiale, e quindi ho iniziato in questa maniera.
E hai parlato del linguaggio ecclesiastico, della necessità che un vaticanista, che è un giornalista che parli di cose di fede, sappia mediare questo linguaggio ecclesiastico. La domanda un po' maliziosa è: gli sforzi che a tutti i livelli, le conferenze episcopali, ma anche i preti, i parroci fanno a proposito del linguaggio, sembrano trovare poi all'atto pratico sempre una difficoltà obiettiva. Sembra sempre impossibile che dalla Chiesa ci si emancipi da questo linguaggio tecnico, che alla fine poi fatalmente allontana i fedeli, la gente comune, donde ecco poi l'importanza del mediatore, del cronista, sì, di cose di Chiesa e di Vaticano. Però non sarebbe più semplice, e in caso come, che la gente di Chiesa, che gli uomini di Chiesa riuscissero a parlare più... Tra l'altro questa è l'urgenza anche sarà il tema del prossimo sinodo, no?
Sì,
la nuova evangelizzazione,
sì. E dunque è un tema talmente vasto che io non ho competenza se non per uno spicchio di questo vastissimo orizzonte, ed è quello del linguaggio giornalistico. La umanità di oggi, tra tutte le forme di comunicazione, predilige quella giornalistica. Sembra paradossale, no? Perché i giornalisti siamo vituperati e anche lo meritiamo, ma in verità oggi quando si comunica si vuole la semplicità, la schiettezza, la lingua media, il linguaggio diretto che usiamo noi giornalisti. La Chiesa lo odia massimamente questo linguaggio,
ci sono degli sforzi invece notevoli, no? Nel fare, cioè, penso al quotidiano Avvenire, penso alla realtà di Sat 2000, c'è un impegno preciso, no? Nell'avvicinare.
Sì, ora intendevo l'interlocutore alto, diciamo la Santa Sede, il Papa e i Vescovi hanno molta difficoltà all'accettazione, all'interloquire con questo linguaggio. Fanno molti, molti sforzi, hanno fatto tanti avvicinamenti, indubbiamente.
È un problema che è presente.
Sia il Papa Wojtyła, sia il Papa Ratzinger hanno fatto dei grandi passi in avanti. Il Papa Wojtyła, per la sua, diciamo, spontaneità di comunicazione con ogni genere, ambiente, storia, e il Papa Ratzinger per forza di intelletto, per la sua esperienza di professore di università, quindi abituato a comunicare con i giovani, ma siamo ancora lontani. Allora l'elemento che io padroneggio, su cui posso dire qualcosa, è quello della narrazione delle storie. Comunicare attraverso la narrazione delle storie è il proprio del linguaggio giornalistico, del linguaggio di oggi. La Chiesa lo potrebbe fare molto di più in questa direzione, diminuendo il tasso invece di comunicazione dottrinale, catechetica, predicatoria.
Quindi a passare agli esempi, all'esemplarità delle...
La pedagogia testimoniale la chiamo quando discuto di questi problemi, usare le testimonianze, le storie, per veicolare un messaggio che è legato alla storia, alle vicende delle persone. Gesù usava le parabole. Si deve trovare un modo di usare le storie di vita al modo in cui Gesù usava le parabole.
Mi sembra un discorso di Cicero pro domo sua, caro Luigi. Adesso spiegheremo perché. Mi piacerebbe prima però porti un'altra domanda, visto che tanto hai frequentato e continui a frequentare appunto i vertici ecclesiastici. Perché questa resistenza, questo amore per un approccio dottrinale alto e inevitabile, e tuttavia appunto lontano poi dai bisogni della gente? Se c'è una ragione storica, mi viene in mente così, a tutti, no? Un po' viene in mente, ma penso, no, poi anche Papa stesso, laddove convoca un sinodo proprio espressamente su temi dell'annuncio, mi viene in mente quella semplicità, ecco, non solo delle parabole evocate da te di Gesù, ma della comunicazione dei primi apostoli, di quelli che avevano visto e sentito la voce di Gesù. Perché oggi è impossibile recuperare questa semplicità?
È il peso della storia. È successo che insomma, succede che il cristianesimo abbia 2000 anni di storia. Questa storia si è condensata, non si butta niente nella storia cristiana, si è stratificata, specie nella Chiesa cattolica in maniera peculiare. Altre chiese hanno fatto dei tagli con la storia, la Chiesa cattolica non li fa, non li può fare, e allora ci si porta dietro tutto il patrimonio.
Non si butta niente, te dico.
Non si butta niente. E questo costringe a mutamenti di linguaggio, come anche di posizioni esistenziali, lentissime, per cui l'acquisizione, diciamo, di nuovi modi di comunicazione arriva sempre, rischia di arrivare sempre in ritardo. Ora probabilmente le cose stanno cambiando proprio in questa epoca in maniera accelerata, perché nuovi soggetti entrano nella scena ecclesiale, cioè nuovi
protagonismi, i movimenti,
i laici. Le donne, eccetera, che non hanno mai avuto parola, ora l'hanno, e quindi sicuramente tutto si accelererà.
Sono a colloquio con Luigi Accattoli, noto vaticanista, autore di Cerco fatti di Vangelo. E quando scherzavo con Cicero Prodomo Sua, a proposito così della invocata presenza di racconti testimoniali sulla falsariga delle parabole di Gesù, invocate appunto da Luigi, e mi riferivo proprio al fatto che questo libro, in tre volumi, se così possiamo dire, Cerco fatti di Vangelo, si basa proprio su storie autentiche, su episodi che testimoniano direttamente la fede cristiana. Cerco fatti di Vangelo usciva per la prima volta con le edizioni Mondadori in che anno, Luigi?
Nel 95. Era fatto in vista del convegno di Palermo, ci fu un convegno della Chiesa italiana. Mi fu chiesto, ci fai un libro sulla Chiesa italiana? E pensavano alla CEI, alla pastorale, alle statistiche
di
sul
nuovo,
clero.
Ecco,
e io
dati,
ho detto no, vi posso fare
istituzionali.
Un libro di storie.
Da giornalista.
E fu accettato il progetto.
Ed ebbe davvero un grande successo, tant'è vero che a distanza, non di pochi anni in verità, ma di 15-16 anni, l'anno scorso è stato ripreso questo approccio, e ecco Cerco fatti di Vangelo 2, edito però da EDB, le Dioniane di Bologna, e quest'anno, in questi mesi, Cerco fatti di Vangelo 3. Leggo dalla quarta di copertina: un giornalista del Corriere della Sera racconta storie di vita, una per pagina, e attraverso di esse segnala l'attualità della fede cristiana nel nostro paese. Appunto quello che si diceva, raccontare la fede non attraverso concetti, teorie, o non solo, ecco, attraverso posizioni dottrinali, ma proprio storie concrete, così come può e sa fare un cronista.
Penso che ci siano molti vantaggi a fare così. Intanto il pubblico è più interessato alle storie di vita che non ai ragionamenti. Poi le interpretazioni, il conflitto delle interpretazioni, poniamo sul concilio, ora 50 anni dal concilio.
Di grande attualità il richiamo.
Il conflitto divide, mentre le storie di vita potenzialmente avvicinano. Possono essere usate
solidarietà,
per avvicinare. Sì, cioè, per esempio,
si sente solidali, ci si medesima.
Sì, non soltanto avvicina al pubblico, ma avvicina anche le varie componenti tra di loro, mentre la discussione le divide, le componenti della Chiesa. Uno può raccontare una storia di vita dell'ambiente dei focolari e un'altra storia dell'ambiente dei carismatici e un'altra dell'azione cattolica.
Tutti diversi movimenti ecclesiali.
E così fa onore a tutti e rende amici tutti, certo, nel cuore del lettore.
E si crea un agorà di fatto, insomma un confronto di fatto che accomuna, appunto, piuttosto che...
Poi si tengono i piedi per terra, cioè per esempio la Chiesa fa tanta difficoltà a riconoscere che vi sono, si può appartenere a lei pur essendo in posizione irregolare. Adesso il Papa a Milano ha detto piena appartenenza alla Chiesa dei divorziati risposati, bisogna testimoniare loro che sono pienamente partecipi. Ecco, le storie di vita, questo lo evidenziano già da tanto tempo, già dal mio primo volume, molti dei protagonisti che muoiono martiri perché vengono uccisi in terra di missione, che danno la vita per la nascita del bambino quando sono donne incinte, e che perdonano l'uccisione di parenti, insomma danno grandi testimonianze,
grandi prove, sì.
Sono in condizioni irregolari, poi dice però era divorziato, però aveva questo, e questo anche nei Vangeli, molti che si convertono
avevano problemi, insomma.
Avevano cinque certo. mariti come la samaritana, ecco, allora questa accettazione della realtà, questo tenere i piedi per terra, le storie di vita lo facilitano, mentre la dottrina lo rende difficile.
Vorrei scorrere l'indice di questo ultimo volume,
sì.
appunto un po' hai anticipato tu stesso, martiri che danno, martiri della missione e della carità,
sì.
madri che danno la vita, il perdono agli uccisori dei parenti, la reazione all'handicap, anche in ospedale si può essere felici. Una razza di longevi, ecco, i tratti di
questi sono i vecchi,
persone anziane,
grandi vecchi.
Assistiti spesso da no, non solo
sì.
persone di famiglia, ma anche questi generosi badanti. Cioè, la vita è mutata, ma non è tolta. Questo a proposito di.
È l'esperienza della morte, l'accettazione della morte dei familiari e della propria morte, questo che è un grande momento di prova della fede, e lì si vede insomma chi è davvero credente.
Droga, AIDS, il genio della carità. Vorrei fare una domanda, però tornando indietro su uno dei primi
sì.
capitoli. Ecco, l'hai citati tu stessi, i martiri.
Sì.
Sembrerebbe che la figura del martire sia oggi inattuale, mentre invece alcune cronache, soprattutto in paesi lontani
sì.
dall'Italia, ci testimoniano l'esatto contrario.
Ho trovato, diciamo, in un'altra indagine che non fa parte di questi tre volumi, intitolata Nuovi martiri, 393 italiani, cristiani d'Italia, io racconto solo storie italiane per non disperdermi, diciamo, 393 nel secolo XX, quel libro era fatto per il giubileo, quando si faceva la commemorazione dei martiri del XX secolo, ecco, e sicuramente ce ne sono molti di più. Tra questi 180 sono missionari, sono nelle missioni alle genti, ma ci sono anche i martiri della carità, della giustizia, della dignità dell'uomo, eccetera, che sono formulazioni che prendo dalla predicazione di Giovanni Paolo II, che ha molto parlato dei martiri, che invece sono martiri nel nostro paese, no? I Bachelet, i Livatino, i Borsellino, che hanno dato la vita nel loro dovere, nella testimonianza del loro dovere. Sulle tombe dei martiri fioriva la vita cristiana dei primi secoli. Oggi noi siamo piuttosto insensibili. Se fossimo più sensibili, saremmo anche più grati, e avendo avuto martiri come Padovese, come Don Santoro, ora andremo alle loro tombe, faremmo molto di più festa alla fede che si testimonia con il sangue, che non invece lamentarci della crisi della fede, della Chiesa, eccetera.
Vorrei commentare il titolo e la sua stranezza, la sua doppiezza. Cerco fatti di Vangelo. Possiamo leggerlo? Cerco fatti, in senso fatti, cose, storie, cronache di Vangelo, e cerco anche persone fatte, tessute, costruite di Vangelo, no?
Dunque, è strettamente giornalistica l'origine, come ovvio nel caso di un giornalista. Cioè, io per condurre questa indagine, volendo arrivare a fatti non notissimi, ma insomma a fatti sconosciuti, a far conoscere il sommerso, come sempre è pretesa del giornalista, ho mandato centinaia di lettere, diciamo all'inizio degli anni 90 non si usava ancora la posta elettronica, non c'erano tanti degli strumenti, internet forniva pochissimo, Allora ho mandato per posta a tutte le persone che conoscevo per l'Italia come giornalista, conferenziere e agli uffici.
Questa notizia, cerco fatti di andare.
Ho mandato una scheda sulla mia iniziativa che diceva segnalatemi dei fatti. Poi dovevo mettere un titolo, la cosa si doveva sintetizzare in una frase e dopo aver fatto molti tentativi, ci ho lavorato alcuni giorni, ho trovato questo cerco fatti di Vangelo, come uno direbbe cerco pellicce usate, no? Nei negozi si mettono dei cartelli, cerco oro lavorato, ecco, allora io cerco fatti di Vangelo, così è nato ed è efficace, l'ho mantenuto.
Però ripeto, contiene anche il doppio significato.
C'è il fatto, no? Di Vangelo.
Una persona fatta di Vangelo.
Ecco, e c'è anche il fatto. E la parola del Vangelo è il fatto, cioè quando sono fatti, storie, in cui si dà concretezza a una parola, per esempio beati i poveri, allora qui si assistono i poveri,
certo.
Ecco. E le persone fatte, sì, costruite di Vangelo.
Luigi Accattoli, come è fatto di Vangelo? In che parte della sua storia, della sua vita si può vedere la trama, il tessuto, la sostanza del Vangelo?
Questa qui è una domanda imbarazzante perché io non amo raccontare le storie degli altri. Allora, io ho 5 figli, ne ho avuti 4 da una prima moglie e questa è morta di tumore a 43 anni e io ero con 4 bambini. E la mia ricerca, diciamo, di fatti è legata anche a questa vicenda perché ho visto la sua capacità di mantenere la fede nella sofferenza. Poi morì poco dopo Don Tonino Bello, che era venuto a farmi visita quando era morente la mia moglie. Io andai, essendomi risposato con la nuova sposa, a trovare lui che era morente. E lui mi disse, raccontami, dammi, aiutami a trovare segni di speranza per la mia ultima omelia, perché lui morì nella Pasqua del 93, una settimana dopo la Pasqua. Io lo vedevo il giorno delle palme, quindi 15 giorni prima della morte, e gli diedi, lui era sul letto, non riusciva neanche a parlare, faceva prendere appunti a mia moglie mentre io parlavo, gli diedi alcune idee su come oggi i giovani guardano la vita, su come si cerca la pace, su come si ama la purezza del creato, e lui disse che queste idee gli erano utili e nella sua ultima omelia effettivamente le usò. Allora io dissi, ecco, se un vescovo morente ha bisogno di storie e le cerca da un giornalista, allora questo giornalista le può raccontare anche ai vescovi non morenti o comunque ai non vescovi, a tutti quanti.
Lo hai seguito tanto, un ricordo di Giovanni Paolo.
E dunque, dato che ho rievocato questa mia vicenda personale, posso dire che essendo la mia prima moglie molto grave, e il Papa durante un viaggio in Africa leggeva uno dei miei libri e chiese a Navarro Valls se l'autore di questo libro è sull'aereo. Navarro rispose no, perché ha la moglie malata, e allora il Papa si informò e fece da Don Stanislao ci fece invitare alla messa del mattino. È l'unica occasione in cui ho parlato tu per tu con Giovanni Paolo II fuori delle domande che gli si facevano in aereo, che però erano professionali, ed è stato molto bello e anche molto simpatico, perché la bambina più piccola aveva 2 anni, era in braccio a me, dormiva durante la messa, ci eravamo alzati molto presto, e a un certo punto si è svegliata e ha detto ciuccio. Allora io ho dato il ciuccio alla bambina. Quando parlavamo dopo la messa nella biblioteca con il Papa ha preso in braccio la bambina, che era molto divertita, molto partecipe, abbiamo le foto, sono bellissime, e ha detto è stata molto brava, ma un momento si è sentita. Che vuol dire ciuccio? Papa polacco non conosceva questa parola del gergo familiare italiano, e così glielo spiegammo, e ecco, questo è l'aneddoto.
Un altro fatto di Vangelo. Grazie Luigi Accattoli, autore di Cerco fatti di Vangelo 3, in questi giorni in libreria, edizioni Dioniane di Bologna. Grazie per averci raccontato per grandi linee la sua storia.
Grazie a te.
E a Roberta Maccaroni per l'assistenza tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.